vicini di casa.
Questa Europa che amiamo sopportare.
Buongiorno e benvenuti in studio. Io sono come sempre Claudia Bumci per 105 Life, la Radio Vaticana in diretta. Questa Europa che amiamo sopportare. L'Europa ultimamente si confronta con l'Islam. Che posto ha l'Islam nell'Europa di oggi, al di là delle paure dei cittadini europei davanti a quello che si presenta come minaccia terroristica, magari, quindi come un Islam molto radicale. Luca Collodi ne ha parlato con Dunia Etaib, la presidentessa dell'Associazione delle Donne Marocchine in Italia, la quale spiega la condizione della donna musulmana in Italia, ma anche un po' quello che è l'Islam moderato e no. Lo sentiamo insieme.
Dunia Etaib, ben trovata sulla Radio Vaticana.
Grazie per l'invito.
Tu rappresenti le donne arabe, sei la vicepresidente della regione Lombardia per quanto riguarda le donne marocchine in Italia. Qual è la condizione delle donne arabe in Italia e in Europa?
Purtroppo le condizioni delle donne arabe musulmane, noi ultimamente abbiamo stilato una statistica, in Italia ci sono 120.000 donne marocchine regolari, di cui il 67% purtroppo subisce violenza familiare quotidiana e di cui l'80% è analfabeta tutt'oggi. Mentre le statistiche in Marocco, che parliamo sempre di un paese del Nord Africa islamico, per quanto riguarda il problema dell'analfabetismo è sceso al 45%.
Qual è la causa di questo analfabetismo delle donne musulmane in Italia?
La provenienza. La maggior parte di queste donne provengono dai villaggi rurali, quindi non hanno avuto la possibilità di frequentare scuole, non hanno avuto la possibilità di imparare e di apprendere innanzitutto la loro lingua. Poi nel momento in cui arrivano qua in Italia stanno completamente in casa, non fanno vita sociale, vivono rinchiuse, non hanno contatto con l'esterno. E questo non fa altro che aggravare la loro situazione.
Dunia Etaib, questa ignoranza quindi non dipende dalla loro condizione di donne islamiche in Italia, ma da una loro provenienza rurale dove già vi era una scarsa cultura in partenza?
Assolutamente sì, assolutamente sì. E poi quando noi parliamo di zone rurali, c'è la tradizione che solo il maschio deve frequentare la scuola per poter contare le pecore, per poter contare i sacchi di grano, eccetera, mentre la donna si deve occupare solo ed esclusivamente della casa. E tutt'oggi è così.
Questa è una caratteristica che ritroviamo in molte donne del mondo arabo. È una casualità oppure è una scelta precisa che viene fatta verso la donna?
Secondo me è una scelta precisa che viene fatta verso la donna. Io mi ricordo sempre con simpatia un intervento dei padri Samir Khalil Samir, che ci eravamo incontrati a Brescia, e raccontava quando lui viveva in Egitto, in questo periodo, quando insegnava e cercava di coinvolgere le donne andando a parlare, chiedendo il permesso ai mariti, e loro ridevano e dicevano: beh, mica deve fare il presidente, a me basta che cucini e pulisca la casa e a posto. Cosa le serve imparare? Non le serve assolutamente a niente. Mi rendo conto che questa è una realtà che purtroppo, ahimè, tutt'oggi sussiste ancora in molti villaggi.
Ma in questa realtà cosa c'entra il Corano?
Non c'entra assolutamente niente, perché la religione islamica condanna l'ignoranza. Noi non dimentichiamo il profeta Maometto ha avuto difficoltà perché gli arabi erano analfabeti ed erano ignoranti. Ha avuto delle grosse difficoltà a professare la religione islamica per questo handicap. Infatti c'è un tratto di storia che ci ricorda che il profeta si era rivolto allora dei cristiani chiedendo loro aiuto per alfabetizzare la sua comunità. Questo è un passo molto importante.
Molti in Occidente presentano questa arretratezza della donna araba come un problema religioso, in realtà non c'entra niente.
Assolutamente no, ci fa comodo credere che sia un problema religioso, così rimbalziamo la palla, ma la religione non c'entra assolutamente. Se è una donna araba e analfabeta non può neanche praticare la sua religione, come può leggere i versetti del Corano, come può essere una buona musulmana se non sa cosa dice la religione?
E cosa si può fare per superare questo handicap?
Assolutamente permettere loro l'accesso ai servizi. concentrarci sull'alfabetizzazione, dare possibilità a queste donne di frequentare dei corsi.
Voi come associazione di donne marocchine in Italia avete dei programmi precisi su questo tema?
Assolutamente sì, noi abbiamo già un centro a Roma che si chiama il Centro Averoè, e in questo centro, oltre che si fanno delle rappresentazioni dei libri e si parla di tematiche della situazione delle famiglie musulmane in Italia e delle famiglie marocchine, teniamo anche dei corsi di alfabetizzazione, primo in arabo. Così le nostre donne iniziano ad apprendere la loro lingua madre, poi anche in italiano, e vorremmo che queste iniziative fossero più sostenute, finanziate e fossero estese a livello nazionale.
Voi come associazione donne arabe però andate anche oltre, parlate di emancipazione della donna araba, tu stessa hai partecipato a delle manifestazioni che ti sono costate anche delle minacce dirette da parte di uomini del mondo arabo.
Sì. Sinceramente io le minacce le ho sempre avute fin dall'inizio, è un anno che io sono impegnata nell'associazione. Purtroppo dopo la manifestazione davanti al tribunale, le manifestazioni si sono concretizzate che mi sono trovata due persone davanti, è successo quello che è successo.
Era la manifestazione Perina, questo ricordiamolo,
esatto,
per i nostri ascoltatori.
Sì, che è stata ammazzata dal padre. Assolutamente sì, noi parliamo di emancipazione della donna, ma emancipazione dando dei semplici punti: l'alfabetizzazione e la buona conoscenza dei diritti, la tutela dei diritti, perché se noi abbiamo una donna che conosce i suoi diritti, possiamo sperare che un domani non ci troviamo più estremisti in giro.
La condizione della donna araba in Europa è diversa da quella che è in Italia?
Assolutamente sì. Io a dicembre ho avuto la grande fortuna di partecipare ad un convegno voluto dalla Regina Rania. Faccio membro del comitato scientifico dell'osservatorio della donna araba immigrata nel mondo ed ero l'unica a rappresentare l'Europa e a parlare delle problematiche delle donne musulmane in Europa. Vi assicuro che quando ho iniziato a parlare della poligamia, della costrizione del velo, addirittura una donna dall'Iman mi fa: assurdo, perché è vero, noi abbiamo i problemi con il velo e li stiamo risolvendo man mano negli anni, ma i nostri problemi non riguardano più la poligamia e la costrizione del velo, i nostri problemi riguardano l'affermazione del diritto al lavoro, la pari opportunità, eccetera. Ma mi fa: ma questa è l'Italia? Faccio: purtroppo in Italia abbiamo questi problemi.
E c'è anche il problema del velo, come tu hai ricordato, per alcuni è un segno religioso di fiducia verso la religione islamica.
Ma io sinceramente non ritengo che il velo sia un simbolo religioso, perché la religione islamica è una religione spirituale. Se il velo è un simbolo religioso, allora mi chiedo gli uomini che simbolo hanno come musulmani, cosa devono portare, anche loro un velo? Qual è il loro simbolo? Io rispetto le persone che portano il velo, rispetto le donne che portano il velo per una loro libera scelta. Però non sono assolutamente d'accordo quando una donna viene costretta a portare il velo in nome di un simbolo religioso o perché viene imposto dal padre o dal marito.
Dunia, è anche vero che molte donne cristiane, quando entrano in chiesa, soprattutto donne anziane, si coprono il capo con un velo.
Ma io stessa quando entro in chiesa mi copro il capo con un velo, io stessa quando prendo il Corano in mano mi copro il capo con un velo, se devo pregare devo coprirmi il capo con un velo, è un simbolo di rispetto in quell'atto, in quel momento intimo, però non lo porto, cioè non vado in giro con il velo, non ritengo assolutamente che sia un simbolo religioso. La religione islamica è completamente diversa per quanto riguarda i simboli. Per un cristiano portare addosso la croce e ricordare il sacrificio di Gesù, il musulmano la sua religione la vive nel cuore, ce l'ha sempre addosso, non con un velo. Allora a questo punto possiamo dire che solo le donne musulmane sono musulmane e gli altri no, è sbagliato, assolutamente sbagliato.
Dunia Etaib, in Occidente quando il mondo arabo in qualche modo minaccia politicamente la sicurezza o comunque minaccia con il terrorismo, il mondo occidentale si fa sempre leva sulla ricerca del mondo arabo musulmano moderato. esistono i moderati nel mondo islamico? Dove sono?
Allora, i moderati esistono, esistono i paesi moderati. Cioè il mio paese, io parlo in quanto marocchina, io lo ritengo un paese moderato. L'ha dimostrato con il processo di democratizzazione, con la riforma sul codice della famiglia, con l'ultima riforma riconoscendo i diritti pari a livello sociale, educativo, eccetera, pari diritti uomo e donna davanti alla società, e ultimamente c'è stata la legge che permette alle donne di trasmettere la propria cittadinanza ai figli. Cioè in nessun paese islamico c'è questa possibilità. Mi arrabbio quando sento parlare dell'Arabia Saudita o di alcuni paesi del Golfo che dicono sono dei paesi moderati. Sinceramente non ritengo che l'Arabia Saudita o altri paesi, ad esempio l'Egitto che ha questi contatti con il mondo, un cristiano, un musulmano che si converte al cristianesimo viene condannato a morte prima dall'imam o dal presidente dell'università più famosa, l'università Al-Azhar, e poi infine questo presidente chiede al governo che attui questa condanna. Non credo che sia un paese moderato. E mi arrabbio quando sento coinvolgere l'Islam in questo. Cioè nella seconda sura del Corano c'è scritto ogni persona che crede in Dio è un fedele. Poi non c'è costrizione nella religione, ognuno è libero di credere in quello che vuole. Chi ammazza un uomo ammazza un'intera umanità. Allora da dove prendono queste leggi? Con quale diritto si arrogano il diritto di ammazzare una persona perché si converte dall'Islam al cristianesimo?
Dunia e Taib, per concludere, il radicalismo islamico è una minoranza nel mondo arabo?
Purtroppo in alcuni paesi non è più una minoranza. Questo è dovuto al sistema governativo. Non c'è rinnovamento nei paesi arabi. Cioè, viviamo sempre con dei dittatori. Che non esiste la democrazia, chi è presidente trasmette la poltrona al figlio e così via, quindi non c'è rinnovamento. È ovvio, la classe oppressa, che ahimè è tanta, segue chi gli dà da mangiare, lo sappiamo, i radicali, i fanatici, si sapeva, Hitler durante il suo governo non c'era più disoccupazione, allora tutti erano d'accordo con Hitler. E lo stesso succede nei paesi radicali.
Grazie a Dunia e Taib, grazie anche a Luca Collodi per questa intervista molto interessante e molto esplicativa. Dopo un momento musicale ritorniamo in studio per parlare sempre di donne, ma questa volta di donne ucraine.
Ci sarà una buona generazione e più sottile distrazione. Spostamento al centro, sull'orizzonte che abbiamo tutti dentro, verso un punto preciso che si intuisce già e so che ci sarà. E in mezzo ci sei tu, fratello attento, a fare questa vita tutta controvento. Ci sarà, ma in mezzo. Come si risolve questa perdita di dignità, questa mancanza di felicità, sotto un cielo che non assolve, e questa porta di casa nostra senza novità, ma ci sarà.
È appena iniziata la scuola e iniziano anche dei problemi per gli studenti, specialmente per gli studenti stranieri. Una delle associazioni che se ne occupa è Luxei, proprio con sede a Roma, anche un convitto dove i studenti stranieri possono trovare un alloggio per il periodo dei studi. Ne parlerà un po' Natasha Sheida, una studentessa ucraina che sta proprio nei convitti del Luxei, che è qua in studio con me. ma la quale parlerà soprattutto della condizione della donna ucraina in Italia. Abbiamo sentito prima Dunia e Taib per la donna araba musulmana in Italia, la quale ci ha spiegato anche che non c'entra niente la religione per quanto riguarda la condizione delle donne, ma purtroppo c'entra la loro provenienza che determina in qualche modo la loro preparazione alla vita, la loro cultura, la loro alfabetizzazione. E adesso andiamo a scoprire che cosa succede invece con le donne ucraine, che ovviamente non sono analfabete, come ci spiegherà Natalia Sheida, ma sono anzi molto spesso di formazione universitaria. Intanto buongiorno e benvenuta in studio.
Buongiorno.
Che cos'è l'UCSEI prima di tutto?
UCSEI è l'ufficio centrale dei studenti esteri in Italia, che si occupa proprio dei studenti esteri, che funziona insieme con il Centro Culturale Internazionale Giovanni XXIII, diretto da Monsignor Remigio Musaragno, che fa tante belle cose, tanti benefici ai studenti esteri ospitandoli dentro questo centro.
Ecco Natalia, come mai ti trovi nel centro?
Io qua a Roma sto completando i miei studi di sociologia dopo aver finito l'Accademia Teologica nell'Ucraina. Subito che sono arrivata in Italia ho trovato vita e alloggio lì in questo centro. È già quarto anno che sono lì insieme con le mie amiche ucraine, insieme con altri amici della più di 50 nazionalità che abitano lì. Adesso, dopo tutto questo tempo, potrei dire che è davvero una comunità bella, che si arricchisce con tante esperienze, tante culture diverse.
Ecco, tu hai fatto uno studio sulla comunità ucraina, che principalmente è fatta di donne, no? Ci vuoi spiegare un po' di che cosa si tratta e come vivono queste donne in Italia?
Sì, guardi, io siccome studio sociologia ho letto tanti articoli, tante ricerche su etnie, su immigrati presenti in Italia. Ero sorpresa che fra tutta diversità non ho trovato niente su ucraini. Sì, è vero che immigrazione ucraina in Italia è assai recente, cioè risale fino a 8-10 anni fa, è giovane, però è scritto poco. E noi volevamo operare con i dati scientifici, con i numeri, sapere chi sono quelli immigrati ucraini. Un'equipe di entusiasti, studenti ucraini con il pieno sostegno della Chiesa greco-cattolica ha fatto una ricerca sociologica su emigrazione ucraina in Italia. Non era novità che maggior parte di immigrati ucraini sono le donne. Come ha fatto vedere la ricerca, più di 91% sono le donne in età più lavorativa, cioè più 65% sono in questa età da 35 fino a 55 anni. E un fatto sorprendente è che quasi 40% delle donne hanno istruzione alta, istruzione superiore, allora hanno finito istituti, università.
E che tipo di lavoro fanno con questa istruzione?
Lavorano come golf o badante, fanno quel lavoro di cui hanno bisogno gli italiani.
Come vivono in Italia? C'è altro, oltre che il lavoro, come sono organizzate? C'è un'organizzazione per, non so, anche specifica per le donne, suppongo, comunque per la comunità stessa?
Per le donne no, però guardi, in questo campo devo dire che è la Chiesa greco-cattolica ucraina che aiuta tantissimo ad organizzare la nostra gente qua. Fino adesso esiste più di 80 parrocchie ucraine in tutta l'Italia. 3 anni fa dalla conferenza episcopale italiana è nominato un coordinatore pastorale, padre Vassil Potocniak, che lavora, che fa un lavoro perfetto con un'equipe di collaboratori. In questa direzione si fanno tante belle cose. Gli ucraini si organizzano intorno alla Chiesa.
Natalia, se dovessi tracciare, diciamo, una lista di bisogni, diciamo, per le donne ucraine che vivono in Italia, quale metteresti in primo posto?
In primo posto, guardi, maggior parte di queste donne hanno le famiglie, hanno i figli, hanno i mariti che hanno lasciato a casa. Questo è il problema più grande che io penso. Non lo so quale conseguenze avrà questo fatto in futuro. Allora, almeno questi che già sono in regola, li auguro di raggiungere i suoi vicini. Perché per una donna, per una mamma, penso che sì, è venuta qua per far stare bene la sua famiglia lì a casa, ma per lei è più importante vedere crescere i suoi figli. Allora, penso che questo bisogno, a parte altri importanti, questo è più... Forse un'altra che d'altro punto di vista è quella problema della... regolarità. Infatti, secondo ultimi dati, più di 100.000 dei ucraini sono regolarizzati, però tanti sono rimasti clandestini. Allora un altro problema, un altro bisogno.
Grazie a Natalia Scheida, la studentessa ucraina che ci ha aiutato un po' a scoprire che cos'è la donna ucraina in Italia e che cosa fa. Auguri per i tuoi studi e io invito gli ascoltatori a sentire insieme a me un po' di musica, poi torneremo di nuovo in studio.
Heaven on earth, we need it now. Sick of all of this hanging around, sick of sorrow, sick of the pain, sick of hearing again and again that there's gonna be peace on earth. Where I grew up, there weren't many trees. Where there was, we'd tear them down and use them on our enemies. They say that what you mark surely overtake you, and you become a monster, so the monster will not break you. And it's already gone too far. You said that if you're going high, you won't get hurt. Jesus, can you take the time to throw a drowning man a line? Peace on earth. Tell the ones who hear no sound, whose sons are living in the ground, peace on earth. Know who's the wise, no one cries like a mother cries for peace on earth.
I poeti hanno un'anima particolare, ci fanno vedere determinate cose sotto un punto di vista che magari non ci è passato per la mente e ci fanno vedere spesso anche il futuro, quello di cui in questo momento uno non pensa. Ci fanno riflettere anche sul passato in un modo che ci serva per il futuro. Ecco perché vorrei concludere questo programma con delle poesie. La prima si chiama Cartolina disperata ed è di Anna Ristovic, è una bosniaca. E questo spiega anche il titolo della cartolina, perché Anna Ristovic proviene appunto da una zona che ha visto le guerre. Lo sentiamo insieme. Non mi attaccheranno un francobollo, non mi spediranno per posta. Il contrassegno Airmail si è staccato. Come un possibile visto per l'estero dal passaporto che viaggia solo per andare a farsi benedire. Non sono un paesaggio né un tramonto incorniciato né rose finte in un vaso comune. Mostro poco, quasi niente. E offro soltanto un troppo lungo, troppo complicato, pretenzioso testo sul retro di una cartolina che nessuno porterebbe in tasca. Perché portarsi dietro tante parole è come portarsi dietro pietre, che non costruiranno mai né casa né monumenti a qualcuno. Il tempo dell'usura mi ridurrà, almeno a un buon riciclaggio. L'altra poesia è veramente breve ed è scritta da Flora Brovina, è una poetessa kosovara, l'ha scritta proprio mentre finiva la guerra in Kosovo e lei era impegnata, essendo anche un medico, a salvare dei bambini, specialmente quelli abbandonati e quelli rimasti senza genitori. La mia patria è laddove si leggono le mie poesie. E i bambini non conoscono la propria nazionalità fin quando i genitori non glielo dicono. E con questo Claudia Bumci vi saluta dandovi l'appuntamento per il prossimo lunedì sempre verso le 11:05 su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Buon proseguimento. Che ognuno fa.
sarà una strada senza fine, sotto ad una spada sulla fune, a cercare il mio far west, a trovare il santo, una corsa brava.